Capitolo 4. Mangiare, cantare, meditare e pregare insieme. Come avveniva all'epoca in cui il maestro Peter Denov aveva fondato la fratellanza in Bulgaria, così anche noi, nella nostra fratellanza, preghiamo, meditiamo e mangiamo insieme. E prima di mangiare, cantiamo. Dato che nel corso della giornata ciascuno di voi ha vissuto per conto suo, arrivate per il pasto con le vostre preoccupazioni, i vostri pensieri e sentimenti che non necessariamente si armonizzano con quelli degli altri. Così cantiamo per creare l'armonia tra noi. Poi mangiamo in silenzio. Ovviamente, quelli che vengono per la prima volta e che durante i pasti hanno l'abitudine di chiacchierare o anche di litigare, trovano insopportabile questo silenzio e quindi devo dare delle spiegazioni. Il silenzio è la condizione indispensabile affinché le entità celesti vengano ad assistere a questo momento così importante in cui, tramite il cibo, entriamo in comunione con la carne e il sangue del Cristo. Nutrirsi è la prima lettera dell'alfabeto divino, e il fatto di mangiare in silenzio, in un'atmosfera fraterna, rappresenta per me la vera comunione. Inoltre, all'inizio di ogni riunione, cantiamo. Cantare in coro a quattro voci è un atto di grande significato. Mentre le nostre voci si elevano e si fondono al di sopra di noi, le nostre anime, i nostri spiriti si incontrano nello spazio e vanno a congiungersi alle voci celesti che cantano nell'universo. Ecco perché, prima di cantare, ciascuno deve pensare a rimettere un po' d'ordine in se stesso, a tranquillizzarsi e ad allontanarsi da ogni preoccupazione prosaica per essere all'unisono con tutte quelle voci. Questi canti, composti dal maestro Peter Denov, sono un'immensa ricchezza per tutti noi, ve ne rendete conto? Cercate di dedicare più tempo per imparare a cantare insieme. Si tratta di un lavoro che farete per prima cosa su voi stessi, ma anche sugli esseri che vi circondano. Questa armonia agirà su di loro. Nella vita tutto ciò che si fa ha un potere magico. Ecco perché, quando siete insieme per cantare, occorre pensare alla famiglia che dovete formare. Le vostre diversità di carattere, di tendenze, di grado evolutivo, di ambiente sociale e di professione, lasciate da parte tutto questo. Non ha alcuna importanza, non ricopre alcun ruolo nella vita spirituale. Rafforzate nei vostri cuori l'idea che, malgrado le vostre differenze, voi siete i membri di un'immensa famiglia che cantate insieme affinché su tutta la terra molte coscienze si risveglino a una nuova vita, armoniosa e fraterna. Non perdete mai di vista il fatto che la potenza è fondata sull'unità, sull'armonia. Anche se tra voi esistono dei malintesi, non importa. Riunitevi comunque per cantare insieme i canti del Maestro e farete miracoli. A volte pensate, ah, se incontro quel tale gli torco il collo. D'accordo, ma cominciate ad andare a cantare e poi vedrete. Prima cantate e può darsi che in seguito non abbiate più voglia di torcere il collo a nessuno. Non capirete da dove provenga quell'improvvisa indulgenza. È il canto che vi avrà trasformati un po', addolciti un po'. Allora, il fatto che vi amiate, vi detestiate o non abbiate le stesse opinioni non ha più importanza. L'importante è realizzare questa unità e il canto vi aiuterà. E quando meditiamo o preghiamo insieme, sforzatevi anche di creare con il pensiero correnti di vita intensa, che se ne andranno nello spazio per ispirare a tutte le creature sulla terra lo stesso ideale di fratellanza. A volte, nonostante ciò che vi dico, sento che pensate: tutti questi momenti trascorsi in silenzio sono veramente utili? Nessuno si accorge di quel che facciamo. E siete tentati di allentare i vostri sforzi. Ma non credete che se fosse inutile sarei stato io il primo ad accorgermene? Siete voi a non sentire ancora che il pensiero è una realtà vivente. Si dice che l'unione fa la forza, ma in quanti casi l'unione è compresa solo esteriormente? In campo sociale, politico, militare, ci si unisce per costruire. Ci si unisce per distruggere e si tratta sempre di un'unione esteriore. Le persone si associano per un momento, poi quell'associazione si scioglie e ciascuno torna a casa sua. D'ora in poi occorre comprendere l'unione interiormente. Dobbiamo essere uniti dal nostro ideale, dobbiamo essere uniti da un'idea divina, uniti nei lavori che eseguiamo per la realizzazione della fratellanza nel mondo. A quel punto sì, l'unione diventa una potenza straordinaria e dura per l'eternità. Quando alcuni esseri si riuniscono per fare un lavoro spirituale, da loro emana qualcosa che somiglia a un profumo. Riflettete un momento sul potere che hanno gli odori di produrre effetti piacevoli o spiacevoli. Eppure, non li si vede sprigionarsi dagli oggetti o dalle creature, ma si diffondono nell'aria e coloro che all'improvviso li percepiscono ne provano piacere o ne sono disturbati. Ebbene, io credo che la nostra fratellanza possa diventare una fabbrica di profumi le cui emanazioni andranno a toccare una moltitudine di esseri che noi non conosciamo. La natura molto speciale di questo profumo aiuterà anche loro ad ampliare la propria coscienza. Quegli esseri capiranno quanto è importante lavorare per la luce, per la pace e per la fratellanza universale. L'armonia che riusciamo a creare con i nostri pensieri e i nostri sentimenti non si manifesta soltanto attraverso i profumi, ma produce anche forme e colori nell'invisibile. Ciò che costruiamo è un monumento di luce, e questo monumento di luce attira delle presenze. Vi ho spesso parlato della legge di affinità spiegandovi che nel mondo sottile tutti gli esseri che nutrono lo stesso ideale, che hanno gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti e gli stessi desideri, si incontrano e si rafforzano l'un l'altro. Dunque tutti gli esseri, del passato, ma anche del presente, che sono animati dalla nostra stessa volontà di portare la pace e la fratellanza sulla Terra, ci riconoscono, sentono il nostro lavoro e cercano di sostenerci. Quando vi capita di perdere coraggio, cercate di ricordarvi della legge di affinità. E pensate anche a tutti gli spiriti della luce, gli angeli e gli arcangeli che vegliano sul destino dell'umanità. Essi vorrebbero alleggerirne le sofferenze e proteggerla dalle calamità che la minacciano, ma non possono farlo perché non hanno i mezzi per intervenire direttamente sul piano fisico. Per agire, devono passare attraverso gli esseri umani. Ecco allora il nostro compito, fornire i mezzi agli spiriti della luce. Quando questi vedono delle creature consapevoli e animate dai più nobili sentimenti, che decidono di riunirsi per mettersi al loro servizio, le sostengono negli sforzi che esse compiono per costruire, insieme con loro, un mondo nuovo, a immagine del mondo che è in alto.